Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo che potete interloquire con la trasmissione con SMS e Telegram al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it, che c'è una pagina Facebook e una Instagram Considera l'armadillo che vi invito sempre a visitare. Tra poco vi presento il nostro ospite, ma non posso che... Sì, dare la parola a un lupo, perché è successo uno di quegli episodi che uno dice ma la gente non ci sta con la testa, è accaduto, mi spiace, in Val di Fiemme, quindi ahimè, ancora una volta nello splendido Trentino, dove insomma uno sciatore ha inseguito questo lupo in maniera forsennata, mi viene da dire. Il lupo è andato a sbattere anche contro le reti di recinzione e insomma c'è preoccupazione anche per le sorti di questo animale che ha fatto questa corsa terrificante. C'è un video che naturalmente ha fatto il giro della rete e c'è EMPA che fa una denuncia presentata alla Procura di Trento per ipotesi di maltrattamento a proposito dell'animale e chiede anche EMPA al Corpo Forestale del Trentino di monitorare, assicurarsi delle condizioni di questo meraviglioso animale inseguito appunto da uno sciatore. Questo mi fa dire, non ve ne ho parlato la settimana scorsa perché poi ci sono delle cose che ogni tanto mi sembrano fuori dal mondo. Vi ricordate, avevamo parlato dell'episodio di questa sciatrice di fondo che aveva incontrato sulla pista da sci un gallo cedrone. Bene, il gallo cedrone è stato catturato, munito di collare e rilasciato, per fortuna. Però insomma proprio l'idea di lasciare i selvatici a restare nel loro rimasuglio di territorio che continuano a contendersi con noi umani è una questione veramente difficile. A questo proposito io do il benvenuto al nostro ospite di oggi, che è Stefano Mazzotti, zoologo, direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara e autore di un libro molto importante, interessante, che si chiama Meravigliose creature, la diversità della vita come non la conosciamo, edito da Il Mulino. Buongiorno Stefano Mazzotti.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie a lei anche per questo libro, perché ancora una volta, insomma, è un libro importante per capire a che punto siamo. Come se non siamo messi benissimo, mi sbaglio?
Ma il mio libro si concentra su ciò che non conosciamo, proprio come ho indicato anche nel sottotitolo, perché è sorprendente, forse magari persone che non se ne occupano direttamente a livello scientifico potrebbero rimanere proprio sorprese del fatto che non conosciamo praticamente quasi nulla della diversità della vita, delle specie che popolano il nostro meraviglioso pianeta. E questa la dice lunga, proprio come un po' diceva prima lei all'inizio, sul fatto che siamo poco coscienti della grande complessità e io aggiungerei anche della grande bellezza del nostro pianeta. Se si pensa che i lavori più recenti totalmente autorevoli in grandi riviste scientifiche hanno stimato che praticamente il 91% delle specie marine oceaniche e l'86% delle specie delle terre emerse non le conosciamo, questo vuol dire che non conosciamo nulla del nostro pianeta ancora, della vita, della grande diversità della vita che ci circonda.
Alla faccia della nostra presunzione, no? Detto tra noi, esatto. Del fatto che continuiamo a crederci veramente il centro dell'universo. Stefano Mazzotti, intanto la volevo ringraziare perché nel suo libro a un certo punto compare anche un armadillo, e allora noi armadilli siamo un po' vanitosi. C'è anche Cecilia, che io ho scoperto quando ero bambina con un certo orrore, visto che parliamo di un vermone sostanzialmente.
Esatto.
Vabbè, ma questo
è un verme, ma un anfibio, certo. È molto diverso, è un parente di tritoni, rane, salamandre e così via.
Certo, questo però, a parte il narcisismo che adesso metto via naturalmente, però Stefano Mazzotti, lei apre il suo libro con un'importante questione, no? Che è quella di che cosa vuole dire specie e perché questa nostra classificazione, diciamo così, è così in realtà importante per poi difendere le specie, per l'appunto. Che cosa possiamo dire a proposito di specie, anche citando l'antispecismo che lei cita a sua volta nel capitolo in questione?
Ma intanto dare il nome ad un animale, una pianta, un organismo, un fungo in generale è fondamentale per l'uomo, perché se non gli diamo un nome vuol dire che non lo conosciamo. E dare un nome a una pianta oggi, a un animale, a un organismo, vuol dire anche rendersi conto di qual è il ruolo di questo animale, cosa ci può anche dare in termini di risorse, perché la biodiversità non è solo, come diceva Darwin, meravigliose forme, no? Diverse, eccetera, ma è anche risorsa umana. Se pensiamo per esempio alle popolazioni native aborigene di vari posti nel mondo che ancora oggi purtroppo ormai sempre più piccole e in via di estinzione conoscono la natura nel dettaglio, proprio perché è una risorsa insostituibile per loro, ma lo è anche per l'uomo moderno. Invece in realtà, non conoscendo la gran parte delle specie, tendiamo proprio a dimenticarcene. Se voi pensate che per esempio c'è una grave situazione di crisi delle specie di api selvatiche, intendo, non
sì,
quelle
certo.
Che alleviamo noi,
certo.
Le api selvatiche, i bombi per esempio, che sono in giro nei prati, in natura. Bene, questi insetti sono i fautori della frutta e della verdura che mangiamo, perché vanno a fecondare le piante. Stanno calando in modo drastico e questo per noi sarà un problema enorme, per esempio per l'agricoltura, perché l'utilizzo di un'agricoltura sempre più chimica e industrializzata ha prodotto una crisi delle popolazioni di questi insetti. Ma è solo un semplice esempio quello che vi ho fatto oggi. La specie, il concetto di specie è un concetto scientificamente molto complesso, ancora oggi i biologi non sono d'accordo ad un'unica definizione di specie, perché è molto difficile classificare gli animali, le piante, gli organismi in generale.
Senta, lei lo ha anticipato, c'è una cosa che ha per certi versi dello stupefacente, ed è tutta la questione della vita degli animali acquatici, dei pesci e non solo, no? E lei dedica un capitolo molto intenso e interessante proprio alla, lei lo titola, biodiversità profonda. Beh, c'è questa cosa, diciamo, questa è una cosa abbastanza curiosa a proposito degli animali d'acqua dolce e quelli marina, a proposito di specie e di quantità di specie, ce la vuol dire?
Sì, in realtà uno può pensare che essendo le acque dolci, quindi fiumi, laghi, paludi, non acque marine, quindi non acque salate, sia poco meno del 3% della superficie terrestre, mentre il resto, gli oceani sono dominanti, no? In realtà la Terra è più un oceano che non una Terra, perché è più ha una superficie di copertura delle... Ecco, se pensiamo che praticamente il 50% delle specie di pesci nelle acque dolci sia a pari praticamente al 50% con quelle marine, è sorprendente. Nel 3% della superficie di acqua ci sta la metà dei pesci che oggi conosciamo. Questo è un fenomeno che ha una lunga storia, probabilmente basata sul fatto che intanto da un punto di vista ecologico gli ambienti di acqua dolce, quindi fiumi, laghetti, i laghi, si sono differenziati molto, sono, diciamo, stimolano fra virgolette la evoluzione, la speciazione, la differenziazione fra le specie, perché ci sono tanti tipi di ecosistemi molto differenziati anche in territori limitati. L'oceano, la gran parte delle specie ha una diffusione che è praticamente a livello globale, no? Perché possono muoversi un po' ovunque. C'è anche un fattore probabilmente storico, cioè evolutivo, basato sul fatto che ci sono state una serie di grandi estinzioni di massa che hanno colpito in modo molto molto pesante anche le specie marine, e probabilmente ci sono stati dei rifugi in acque dolci che hanno reso possibile una differenziazione maggiore. È una conclusione non ancora conclusa da parte degli scienziati. Non si sa bene per quale motivo ci sia una grande differenziazione nelle acque dolci rispetto a quelle marine, anche se bisogna assolutamente dire, qui stiamo parlando di pesci, ma in generale gli organismi marini noi non li conosciamo.
Certo.
Tant'è vero che l'esplorazione dei fondali, pensi che l'80% della superficie dei fondali marini noi non l'abbiamo mai vista. È un po' come se pensassimo che l'80% dei continenti non li conosciamo ancora. Cioè, sì, saremo qualche migliaio di anni fa, no? Quando ancora la Terra non si conosceva.
Senta, Stefano Mazzotti, Meravigliose creature, la diversità della vita come non la conosciamo, il Mulino Editore. Prima di lasciare, diciamo così, le meraviglie ancora sconosciute, quindi insomma chissà quante storie si potrebbero conoscere della biodiversità profonda, come la chiama lei, mi dice una cosa sul pesce ghiaccio di cui un po' mi sono innamorata?
Sì, è uno dei tanti esempi di super specializzazioni e di adattamenti ad ambienti che sono estremi, no? Se pensiamo che la gran parte di questi pesci che stiamo scoprendo in questi ultimi anni sta sotto una profondità che arrivano persino a 8.000-9.000 metri, quindi una pressione della colonna d'acqua terrificante da un punto di vista della vita, con temperature che sfiorano sempre lo zero, addirittura spesso sono sotto zero stabilmente, con la totale assenza di luce a quelle profondità, è veramente stupefacente che poi si stiano scoprendo, grazie anche all'utilizzo di macchine robotizzate che arrivano in questi fondali dove l'uomo non potrebbe arrivare. È un po' come una missione degli astronauti che escono dal pianeta, che esplorano l'universo di fatto, però ce l'abbiamo sotto i piedi praticamente, ancora non conosciamo. Bene, sono state scoperte una quantità incredibile di specie con adattamenti veramente molto interessanti, anche per le ricadute poi di conoscenze di tipo, se vogliamo, medico, no? Perché questi animali hanno degli accorgimenti biochimici e fisiologici che gli permettono di sopravvivere in questi ambienti. Per esempio, alcune specie di pesci non hanno l'emoglobina nel sangue, ma hanno altre sostanze proteiche che gli permettono anche di sopportare la pressione, di scambiare ossigeno attraverso la pelle. Per esempio, sono fatti di gomma, sostanzialmente non hanno ossa calcificate, ossificate, sono molto morbidi, perché così sopportano il peso della colonna d'acqua.
Insomma, quindi come capite, cari ascoltatori, Meravigliose creature vi porta attraverso mondi straordinari, perché poi c'è tutta una serie di capitoli che ci parlano appunto delle bioesplorazioni, no? E quindi si va dal Madagascar all'India all'Amazzonia, perché lei poi dedica un intero capitolo chiamandolo record tropicali. Perché dice record tropicali?
Ma perché intanto bisogna dire che diciamo, la biodiversità in termini numerici non è distribuita in modo omogeneo nella superficie del nostro pianeta. C'è una forte concentrazione di numero di specie, soprattutto nella fascia tropicale, dove ci sono, guarda caso, le foreste tropicali nelle terre emerse e le barriere coralline nelle profondità marine. Io ho dedicato un capitolo perché intanto ci sono anche stato per fare delle ricerche nelle foreste dell'Ecuador e soprattutto del Perù, e appena si entra in quegli ambienti lì, io ricordo la prima volta che sono entrato in una foresta tropicale primaria, e per primaria intendo un ambiente in cui l'uomo praticamente non ha ancora inciso, ahimè. Sono aree sempre più piccole, sempre più circoscritte, ma quando si entra in un ambiente del genere dove ci sono degli alberi che sono altri 40-50 metri e hanno dei diametri pazzeschi di dimensioni, ci si accorge immediatamente che la diversità della vita lì è al massimo di quello che ha mai potuto raggiungere nella storia del pianeta, perché ci sono centinaia, migliaia e migliaia di specie che noi non conosciamo ancora. Io ricordo in una delle mie diciamo missioni in quegli ambienti, conosciuto dei botanici australiani che ancora non conoscevano le piante arboree, cioè gli alberi, un po' come se noi andassimo nelle Alpi e non sapessimo ancora che specie di abete o di faggio, eccetera. E in quel caso è veramente stupefacente come ci siano dei gruppi, io studio gli anfibi, dove praticamente ci sono una quantità di specie per genere, no?
Sì.
Quando si dà il nome ad una specie si mette il genere della specie, che è un po' il nome e il cognome, no?
Sì.
Ecco, per un cognome ci sono migliaia di specie, per esempio, di un singolo gruppo generico, per cui è veramente sorprendente. Ed è lì dove ci sono state le super specializzazioni, cioè ogni piccola nicchia ecologica ha un gruppo di specie specializzate a quelle caratteristiche ambientali.
Ascoltatori, l'avete capito, un libro molto molto interessante e affascinante, peraltro appunto ci fa scoprire, oltre, adesso non pigliatela male, alla scontata Amazzonia, in realtà altre zone del mondo straordinarie. Ad esempio ci parla del Mekong, di che cosa il grande fiume porta seco, diciamo così, no? In termini di biodiversità. Ma poi si arriva a un capitolo, insomma, capitolo finale che ha il titolo da scienziato, mi viene da dire, perché lei non si lascia andare a sentimentalismi nei titoli, quindi dice che pianeta sarà. E in realtà apre questo capitolo con una citazione di Edward O. Wilson, che viene più volte citato perché in realtà è stato un gigante.
Beh,
o sono io che esagero?
Padre, certo, no, è un po'. Io lo definirei, ma non sono solo io che lo ritiene così, è un po' l'erede di Darwin in molti punti di vista, e poi è un po' il padre di quello che oggi sappiamo della biodiversità, quindi è
certo.
Tutto. La frase che lei diceva è veramente. Wilson era bravo perché riusciva in poche righe a. Erano un po' io le chiamo delle fucilate, no? Alla nostra coscienza, perché in poche righe, anche in altre frasi che riporto nel mio libro come incipit dei capitoli, sintetizzano perfettamente. Ad esempio la frase che dice in record tropicali, che dice praticamente distruggere le foreste tropicali è un po' come bruciare un dipinto del Rinascimento per cucinare, ma è vero, è così,
certo,
perché
certo.
Nessuno penserebbe di entrare agli Uffizi per bruciare dei quadri, e invece pochissimi si rendono conto della cosa abnorme che stiamo facendo tagliando queste foreste meravigliose, che sono un patrimonio di ricchezza e di risorse.
Senta, certo, e senta Stefano Mazzotti, ma insomma Wilson è anche uno che a un certo punto sembrava quasi una provocazione, no? Propose di lasciare, come dire, il 50% del pianeta e della natura del pianeta intonso, vergine, fermarsi adesso e dire no, adesso noi ci fermiamo, per cercare di salvare queste meraviglie, queste meravigliose creature che ricordo sono appunto anche gli alberi e sono insomma anche la flora, non soltanto la fauna. Ecco, e questa insomma questa proposta che fece molto discutere, che poi non è di tantissimi anni fa, se non dico male.
No, no, ma infatti è una proposta che è tutt'altro che poi scaduta, nel senso che ancora oggi si parla degli hotspot della biodiversità, dove si deve concentrare lo sforzo per proteggerli, questi hotspot, cioè sono punti caldi, no?
Certo.
della biodiversità. Beh, perché Wilson si basava su degli studi e anche delle teorie anche che avevano avuto un risultato di tipo proprio statistico, no? Si va a vedere che se si salvano certe superfici, in termini proprio di superficie, dove si concentrano la gran parte delle specie, beh, lì possiamo riuscire a salvarle, perché possiamo fare tantissimi progetti per salvare le specie, anche delle singole specie. Poi lei citava prima lo specismo dell'uomo, è più facile proteggere un animale che magari è puccioso e che è carino, no?
Certo.
Però invece in realtà in natura servono tutte le specie in un ecosistema, quindi è un po' difficile decidere se salvare una specie piuttosto che l'altra per simpatia o meno, no? Ecco, lui diceva, ma se noi salviamo questi ecosistemi, quindi praticamente teniamo nella comfort zone della biodiversità metà del pianeta, potremo andare avanti per tante generazioni. Invece in questo modo oramai le foreste tropicali stanno scomparendo sostanzialmente, le barriere coralline, per citare due degli ecosistemi, sì, più importanti, si stanno sbiancando, stanno perdendo la loro biodiversità a causa dei cambiamenti climatici, no? Questo sarà un grosso problema. Mi riferisco alla frase che lei citava, no, dell'ultimo capitolo che io ho messo di Wilson, dove dice che le prossime generazioni non ci perdoneranno mai quello che abbiamo fatto in questo periodo.
Sì. E senta, del resto lei proprio in questo importante capitolo, l'ultimo, quello insomma che si interroga sul futuro e su che cosa fare anche concretamente, no? Lei fa tanti esempi e passa dal mondo all'Europa e poi arriva anche all'Italia, ma in questo ragionamento a me veniva in mente, pensando all'Europa, la protesta dei trattori di cui siamo, insomma, da cui siamo reduci in questo periodo, dove addirittura questa questione, che è quella del 4% del terreno che secondo delle direttive dovrebbe essere lasciata alla natura, diciamo così, proprio per salvaguardare insetti, uccelli, piccoli mammiferi, anfibi, insomma tutto quel microcosmo che vive intorno anche alla nostra agricoltura, beh, pure quello sembra non neanche accettabile.
Ma sarà lì, io non posso entrare nel merito specifico di queste problematiche che sono chiaramente esulano totalmente, certo, da quello che è la mia competenza, però il concetto di base è quello appunto un po' mantenere una certa superficie anche minima per poter far sì che vi sia un rinnovo costante degli ecosistemi. Questo di fatto non è poi così, cioè è abbastanza diffuso comunque nella nostra agricoltura. È chiaro che se si parla di grandi estensioni con coltivazioni diciamo di tipo industriale, spesso si parla di agricoltura convenzionale, ma in realtà non è affatto convenzionale, no? Perché se pensiamo che un centinaio di anni fa l'agricoltura era di fatto obbligatoriamente un'agricoltura biologica, perché non c'erano sostanze chimiche,
certo.
In realtà oggi dobbiamo parlare di grande agricoltura industriale, è un'industria l'agricoltura, ed è chiaro che è basata sul fatto che c'è stata una globalizzazione. Non dimentichiamo uno dei problemi più importanti, cioè che è la bomba demografica dell'umanità, cioè noi siamo grossi scimmioni con un'impronta ecologica pazzesca, se consideriamo anche gli altri animali come sfruttano i loro ambienti, beh, l'uomo non ha nessun paragone, perché noi abbiamo un'impronta ecologica che è
mostruosa,
enorme,
diciamo.
Enorme, sì, esatto. Certo. Ogni singola persona, ciascuno di noi ha un impatto sull'ambiente che non è paragonabile. con nessun essere vivente di fatto sì. In natura.
Senta, Stefano Mazzoni, meravigliose creature, la diversità della vita come non la conosciamo, il Mulino editore, a proposito di dal mondo, dalla terra scendere, o dall'oceano, come da un'altra citazione sua, di Incipit, di un capitolo, che è quella di Clark, se non ricordo male, ma vabbè, ma non deviamo perché il tempo sta finendo. Però dicevo, lei scende anche a parlarci, del resto lei sta in quel di Ferrara, a parlarci anche delle anguille, siccome il primo rapporto dell'ONU sulle specie migratrici ha posto l'attenzione sul disastro che sta accadendo anche lì, in particolare sui pesci, e cita proprio le anguille, che dice, c'è qualche speranza per le anguille?
Ma attualmente io nel libro, fra l'altro in quel capitolo, cito proprio un progetto, certo, che è coordinato LIFE, anche dall'Università di Ferrara, dove è un LIFE che si occupa proprio del ripopolamento del delta del Po, di anguille. Quelli sono progetti che stanno funzionando, perché al di là delle anguille in sé, tante specie, come scrivo nel capitolo finale, si stanno recuperando in Europa. Per esempio molti mammiferi stanno recuperando le loro popolazioni naturali, si stanno ridiffondendo a livello, come la lince, il castoro, la lontra, il lupo, che è uno dei maggiori successi italiani del recupero delle specie selvatiche.
Certo, ricordiamo che il lupo non è stato ripopolato, ma ha fatto tutto da solo, è stato sufficiente lasciarlo in pace, cioè non cacciarlo.
Proteggerlo, cacciarlo, infatti io per ripopolamento parlo di un ripopolamento naturale, ridiffusione di popolazioni che erano ormai piccolissime, che invece poi, una volta attuate certe normative, che poi tutto sommato non sono procedimenti così difficili da attuare, si ripopola l'intero territorio.
Stefano Mazzotti, io starei a parlare per ore con lei, ma non abbiamo più il tempo. La lascio con il gioco di Considera l'armadillo. Ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Una domanda difficile da fare ad uno zoologo, perché tutti gli animali sono importanti. Sarebbe facile dire, che ne so, una tigre piuttosto che un leone, ma lasciamo essere animali noi uomini, che forse spesso non ci rendiamo conto di esserlo, e magari cercare di essere un po' meno alieni e un po' più animali del nostro pianeta.
Stefano Mazzotti, meravigliose creature, la diversità della vita come non la conosciamo, il Mulino editore. Grazie per essere stato da noi. Grazie.
Grazie.
Insomma, l'avete capito, un libro altamente consigliato da Considera l'armadillo, perché è davvero ricco di tantissimi spunti di riflessione. Oltre a farci viaggiare attraverso luoghi meravigliosi e a conoscere altri animali altrettanto meravigliosi. Cecilia Chiglietto vi saluta, vi augura un buon proseguimento dell'ascolto con Matteo Villacci e Jack, e vi dà appuntamento a domani, come sempre, dalle 14. Ciao!